Allora iniziamo magari con una brevissima preghiera insieme, che è questa che solo Maurizio ha scelto per voi, che trovate qua alla fine del libretto. Questa preghiera riassume abbastanza bene il percorso che stiamo facendo. Sotto non si è citata come se fosse un autore, ma in realtà non è un autore. Shekinah vuol dire tenda in ebraico, e Yarta, il cuore, la tenda del cuore. E qui tradotto come eremo nel cuore. Dio è venuto ad abitare la nostra tenda, la Shekinah. Bene, allora dicevo, questa preghiera riassume bene il nostro cammino. Facciamolo insieme. Vi prego di non usare la voce alta, una voce leggera, dolce, perché Dio non è sordo. Noi molte volte abbiamo una parola sguaiata quando preghiamo, un po' perché siamo sordi, un po' perché non siamo educati, ma credo che la preghiera deve essere così un'espressione del cuore che sale alla bocca. Non un'espressione della bocca che svolazza qua e là in maniera scomposta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, aiutami a vedere. Osservato come descrive molto bene quell'arco che noi siamo andati a descrivere in questi giorni. E dicevamo che questo arco ha il congiungimento delle linee di forza: da una parte l'amore che Dio riversa su di noi, e dall'altra parte l'amore che noi siamo chiamati a riversare sui fratelli. Questo arco ha un punto di congiungimento ed è la chiave di volta, quella che tiene insieme l'arco, e dicevamo che è lo Spirito Santo. E adesso cercheremo di leggere questa pagina del Vangelo che ci ricorda questo. Ma vorrei fare due osservazioni. La prima è questa. Vedete, questa preghiera sarebbe un pio sentimento se non fosse ancorata sulla parola di Dio. Non è un sentimento che nasce da noi. Ma questo lavorio dell'amore ricevuto, dell'amore donato, è fondato sulla testimonianza di Gesù, che ci arriva attraverso alla parola raccolta dalla Chiesa, dai primi cristiani, primi credenti, e che sono diventati per noi il canone, cioè il metro di misura. Per cui leggendo la parola di Dio, noi ascoltiamo Gesù che ci parla, Gesù che ci spiega e Gesù che ci introduce nel mistero della vita. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione la vado a riprendere nel nostro foglietto, proprio nella prima pagina. Portata prima pagina. Lì in alto c'è una citazione, l'avete vista in alto, c'è una citazione di un documento del Concilio Vaticano II, il quale ha una costituzione che parla della rivelazione divina, cioè del modo con cui Dio si è rivelato e si è manifestato. Bene, questa citazione ci dà l'orizzonte del nostro pensiero, di quello che noi stiamo pensando. L'orizzonte. L'orizzonte è qualcosa che è irraggiungibile, è sempre lontano. Ma c'è, lo vedi, gli vai incontro, ma è là. Qual è l'orizzonte? Noi verso dove andiamo? Verso dove camminiamo? L'umanità intera, l'universo intero dove cammina? Dove va? Oggi siamo abituati a dire semplicemente va. Funziona. Ma dove funziona? Verso dove? Dove va? Insomma, tutti noi abbiamo la segreta domanda, non soltanto dal dove veniamo, ma anche dal dove andiamo. Sono le due coordinate fondamentali di un cammino. Uno deve sapere da dove viene e deve sapere dove va. Ma da dove viene e il dove va sono nascoste nel mistero. Perché? Perché la mia origine, mi piacerebbe tanto essere stato lì a osservarla, a vedere come mi sono sviluppato, come sono nato, mi sarebbe tanto piaciuto, ma è nascosta nel mistero, la mia origine. E poi perché ci sono? Boh, io non mi sono mica voluto, ma credo neanche voi, forse no? O no, forse voi sì. Sì o no? Ah, siete svegli, separati e imparati. Neanche voi allora. Ma siamo curiosi di saperlo. Non solo di sapere da dove veniamo, ma sapere dove andiamo. Perché pure da qualche parte andremo a finire. Ma chi è che ce lo, chi è che me lo può dire? Appunto, colui che mi ha creato. Non c'è altra, no, non c'è altra cosa. Allora sentite cosa dice qua. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare, togliere il velo, svelare, rivelare. Piacque a Dio proprio rendere manifesto chi? Se stesso, quello che lui è. Bellissimo. Piacque a Dio. Dio nella sua grazia, nella sua volontà, nella sua generosità ha voluto, anzi è contento, piacque, gli è piaciuto. manifestare se stesso, rivelare se stesso. È il mistero della sua volontà, il mistero del suo disegno. Mistero, perché sapete, la parola mistero deriva dalla parola greca, che è questa, la parola muo. E io nel pronunciarla, mysterion, devo chiudere le labbra. Il mistero è ciò di fronte al quale bisogna mettere il dito davanti alla bocca e tacere, perché tu non lo puoi dominare. Piacque dunque a Dio rivelare se stesso. È il mistero del suo disegno, della sua volontà, cioè del motivo per cui ha creato l'universo e all'interno dell'universo ha creato anche me. E questo disegno in che cosa consiste? Mediante il quale gli uomini, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Logos fatto carne, che è la sua parola eterna, Verbo, Logos, Verbo fatto carne, che si è incarnato nel seno della Vergine Maria, ha preso carne umana, si è reso visibile a me, a te, al mondo. Il suo Logos, il Figlio, si è reso carne per essere toccato e visto, perché senza carne noi non possiamo toccare, vedere. Possiamo sentire, ma non prendere. Possiamo sentire una presenza nascosta, sentire che c'è, ma non lo puoi dominare, perché non lo puoi vedere, non lo puoi toccare. Eppure allora Dio ha voluto rivelare se stesso, il suo disegno, mediante il suo Figlio fatto carne, grazie al quale hanno accesso al Padre nello Spirito Santo. Per cui attraverso Gesù fatto carne noi abbiamo accesso, cioè accediamo, possiamo penetrare, entrare in relazione con il Padre. Oh, l'idea di paternità è l'idea di principio, di sorgente prima, di ciò che esiste prima di tutto quello che viene dopo, del principio, il Padre. Hanno accesso mediante il Figlio incarnato, hanno accesso al Padre nello Spirito, cioè nell'energia dell'amore. E sono resi partecipi della divina natura. Ragazzi, maestoso, resi partecipi della natura di Dio, noi che siamo umani, noi che siamo fatti di terra, siamo resi, prendiamo parte alla natura di Dio. Come? Come figli. Questo è il nostro destino. Siamo destinati a questo. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici. Cioè, si dona senza costringere, perché con gli amici si parla così. Parla agli uomini come ad amici, Gesù agita così e si intrattiene con essi, e Gesù difatti è stato insieme a noi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé, a partecipare della sua vita di amore. È una pagina stupenda che riassume il nostro destino. E questo è l'orientamento, è il è il punto verso cui noi andiamo. Quindi quando qualcuno mi domanda, ma a che cosa sono destinato? Sono destinato a entrare nell'amicizia con il mistero che fa tutte le cose e a vivere della sua vita di amore. E insieme a questa mia destinazione sono destinati tutti gli uomini a vivere e a stare con loro e a vivere con loro. Certo, non ripetendo questa vita, perché questa vita è unica e non si ripete, ma prolungando questa vita sì, prolungando questa mia vita, tutto quello che io ho imparato, ho assimilato, tutto quello che è penetrato nella mia corporeità umana, cioè tutto il bene che io ho fatto, tutta l'apertura di cuore che ho avuto, tutto ciò che mi ha impressionato, che mi ha colpito, per il quale magari ho lottato, mi sono sacrificato, sono tutto quello che è stato il mio sudore, non va perduto nemmeno una goccia, ma si imprime dentro la mia umanità e sarà lo spazio nel quale ciascuno di noi è chiamato a vivere insieme agli altri, realizzando finalmente il sogno che abbiamo e che ci sembra così lontano e difficile da raggiungere, di poter stare accanto a ciascuno e sentire che ciascuno gli vuol bene e al quale lui vuole bene. Dovremmo averlo sempre in mente questo orizzonte, perché questo ci aiuta allora a camminare. Perché camminando incontriamo rovi, camminando incontriamo sassi, camminando incontriamo pozzanghere e ci sporcheremo, vero? Ma non importa, perché il luogo di arrivo è là. Vi dico queste cose perché io sono stato ormai non più sopraalpinista. E quindi so cosa vuol dire partire alle 2 di notte, in mezzo alle montagne, camminare e arrivare su magari in cima al Monviso, in cima alla Samarella, alla Pessanese, o Roccia Merone, magari alle 11, e vedere là lo spettacolo delle montagne. E il cammino è così, il cammino della vita è questo. Chi è che sostiene? L'energia dell'arrivo. Un'energia che è sempre presente nel passo, perché ogni passo che uno fa, quando cammina, ha già dentro tutta la vetta, ce l'ha tutta lì. E anche noi, man mano che camminiamo, abbiamo già dentro il paradiso. Oppure abbiamo già dentro l'inferno. Se ci fermiamo alla pozzanghera, e crediamo che questa pozzanghera ci possa a togliere la sete. Vi è chiaro? 2 premesse che ci danno il respiro giusto del cammino. Allora, ritorniamo al nostro testo. Siamo capitolo 14, finora abbiamo visto il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Dunque, questo scritto è un po' confusionario, se volete. Io ho fatto delle piccole annotazioni in piccolo, e invece il testo del Vangelo è quello scritto in grande, quello che stiamo leggendo. Quindi siamo, vedete, 1, 2, la terza pagina. La prossima volta le pagine su Maurizio, una cosa così bella, te lo ricorderai, perché glielo ho già detto 3 volte. Va bene, adesso ci siamo. Allora, vi ricordate che avevamo finito dove Gesù dice che se ne deve andare, no? E Pietro gli dice: dove vai? Veniamo anche noi con te. Gesù dice: no, aspetta, con me non potete venire, stai calmo, hai fretta. come quei ragazzini che quando si va in montagna incominciano a correre. E io dico, lasciali correre, tra un poco ci rivedremo. Infatti dopo un poco li vedi là. E io il mio passo, toc, toc, toc. Ho detto, ragazzi, mettiti dietro. E così ho insegnato ai ragazzi che bisognava camminare uno dietro l'altro. Bene, Pietro è uno così, è uno che vuole correre avanti. E Gesù gli disse, mettiti dietro, cammina anche tu come gli altri. Allora Gesù fa la promessa dello Spirito. Allora vediamo come svolge, come l'Evangelista ha svolto questo argomento. Teniamo conto che Giovanni è un autore orientale. Quindi dice e ridice. Quindi è come le onde del mare. Arriva l'onda, ti avvolge. Arriva la seconda onda, ti riavvolge, ma è sempre la stessa cosa, capito? Quindi è molto semplice, quando hai capito che questo è il gioco dell'avvolgimento e del riavvolgimento, allora ti lasci un po' andare, ti lasci trascinare da questa onda. Sentite, non sia turbato il vostro cuore. Cioè, avete sentito che io vado via? Ragazzi, non allarmatevi. Non incominciate adesso a dire, oddio, adesso cosa facciamo? Come lo facciamo? No? Come quando la mamma lascia e i bambini dicono, mamma, dove vai? E non preoccupatevi. Ma no, ma dici dove vai? È con impazienza di voler sapere che cosa capita quando si resta soli. E Gesù, allora, abbiate fede in me. Fidatevi di me, fidatevi di Dio. Perché? Perché nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Attenzione, qui non è ci sono molti loculi dove andare a essere infilati, ma in greco è bellissima l'osservazione, monai, deriva da meno. Che vuol dire restare, cioè i luoghi dove si resta volentieri, i luoghi dell'affetto. Ci sono molti luoghi dove tu puoi riposare, puoi restare, quindi è spazioso. C'è posto per tutti, ragazzi. Non abbiate paura. Non affollatevi come la gente che va allo stadio che ha paura di perdere il suo posto. Non lo perde, c'è posto. Abbiate fede in me e abbiate fede anche, abbiate fede in Dio e anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Questa è la comunione in Dio. Partecipare della comunione in Dio, abbiamo visto nella rivelazione, nella costituzione dei Verbi. Ed è il luogo dove io vado, voi conoscete la strada. Al che Tommaso salta su e dice, ma Signore, non sappiamo neanche dove vai e come possiamo sapere la strada, la via, la strada. Non sappiamo dove vai. Gesù gli dice, io sono la strada. Perché? Perché io sono la verità. Perché io sono la vita. Vero colui che sia più chiaro, no? Che Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. E noi ripetiamo un po' così, io sono la via, la verità e la vita. Gesù dice, io sono la strada. Ma perché sono la strada che conduce là? Perché sono il senso, la verità, sono il senso. Sono colui che dà significato. Sono il significato definitivo, perché io sono la verità. Perché io sono la vita. Perché la vita è vivere rapporti. Vivere in questo mondo è una iniziazione all'altro mondo, che noi chiamiamo altro, ma che è la continuazione di questo. Per cui non è per sé un altro mondo, non è Marte, chiaro, ma è il prolungamento di questo nella dimensione divina, totalmente divina. E questa vita, che è fatta di rapporti, di legami, di affetti, cos'è la vita altrimenti, scusatemi. La vita è che qualcuno mi voglia bene e che io voglia bene a qualcuno, volete che vi dica. No. La vita non è mica mangiare, bere e qualcosa d'altro. O no? Perché la disgrazia delle disgrazie è che nessuno ti voglia bene, questa è l'orfano, questa è la vedova, capito? Di cui tra l'altro Dio dice altrove che lui se ne prenderà cura, perché non è la vita vera, la solitudine. Dunque, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Quindi non si va al Padre camminando semplicemente con le proprie gambe, ma abbracciati a spalle di Gesù. Se avete conosciuto me, conoscete anche il Padre mio. Quindi se voi conoscere nella parola del contesto biblico, il conoscere è la vita intima. Se prendiamo il capitolo secondo della Genesi, si dice Adamo conobbe Eva. Vuol dire, ha avuto un rapporto erotico, sessuale con Eva, da cui è nato Abele, Caino. Quindi il conoscere è l'amore simile al trasporto tra uomo e donna che si amano e si vogliono bene. Certo, è una grande metafora questa, eh? Quindi questo conoscere non è semplicemente il conoscere che noi abbiamo in mente come figli della Grecia e dell'ellenismo, cioè il conoscere intellettuale, il conoscere mentale, no? È il conoscere affettivo, è il conoscere della totalità del rapporto che colma, che riempie la pienezza dell'umano, perché Dio creò l'uomo, maschio e femmina lo creò, non li creò, lo creò. E anche nella verginità, per il regno dei cieli, non siamo slegati da questa condizione dell'unità fondamentale, perché Gesù Cristo è colui che colma l'assenza dell'uomo, l'assenza della donna, ma quell'assenza è riempita da una presenza, quella di Cristo. Per questo ho detto, anche nella verginità noi siamo chiamati a una conoscenza nell'amore. Se avete conosciuto me, dunque, se mi amate, traduciamo così, se avete un legame affettivo con me, allora avete anche un legame affettivo con il Padre, cioè con il destino ultimo. E fin da allora lo conoscete, lo avete veduto, fino a che Filippo dice: ma Signore, senti, a questo punto mostraci soltanto il Padre, ci basta. È interessante la dialogica giovannea, perché c'è sempre un po' di ironico, quindi che ti aiuta a fare un salto di qualità rispetto alla banalità delle parole nelle quali tu tendi a fissarti. Mostraci allora il Padre, ci basta. Cioè, mostraci il destino ultimo delle cose, visto che tu vai là, ci prepari un posto, facci vedere questo posto, questo luogo. E Gesù gli dice: ma Filippo, da tanto tempo sono con te e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre è in me? Questo intreccio è l'intreccio della paternità e della figliolanza. È l'intreccio dell'uno, non due, perché Padre e Figlio sono unità. Voi che siete papà e mamma sapete bene cosa vuol dire questo intreccio. A me stupisce, perché io casualmente non ho questo riferimento, ma voi ce l'avete. E voi sapete che vostro figlio può essere anche disgraziato di turno, ma quel figlio lì non ve lo togliete via dalla mente e dalla carne. O mi sbaglio? Correggetemi, eh? Oh, state muti. Domani sapevo. È vero o no? Ah, perché sono unità. Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre in me? Sicché chi vede me vede il Padre. Per chi vuole conoscere il mistero profondo da cui tutto sgorga, cioè il mistero di Dio, perché poi Dio, sapete, Dio è una parola che abbiamo, usiamo noi, ce lo siamo dato noi, il titolo Dio. Deriva Theos Titemi, in greco, che vuol dire, Titemi vuol dire porre, ciò che viene posto, ciò che si pone, no? E più profondamente ancora, andando dietro a cercarlo, deriva da parole non del greco, ma altre parole più antiche ancora, che hanno a che fare con il respiro, con il vento, per cui è mistero, per cui non lo puoi prendere, non lo puoi toccare, sfuggente. Il mistero della vita non è la casualità, non è il fato, come hanno tentato di dire i greci, oppure gli intellettuali, una suprema ragione, un geometra originario. No? La sorgente della vita è un baratro d'amore, un abisso d'amore. E un amore non si ha se non in un rapporto del Padre che genera eternamente il Figlio. Noi non potevamo pensare a quello che lì. Questo è quello che ci rivela Gesù. Il Padre, credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui, di questo Figlio, tutte le cose sono state create. Per cui tutti noi portiamo dentro la nostra umanità il DNA del Figlio. Siamo chiamati a essere figli, come il Figlio. figli adottivi, perché non ripetiamo, non possiamo ripetere il figlio, perché ciascuno di noi è quello che è, tutti figli adottivi, non figli minori, perché chi di voi fa l'esperienza dell'adozione sa bene che l'adozione vuol dire prendersi carico come se fosse il figlio carnale. Bene, ma come possiamo noi conoscere questo? Cioè, come possiamo entrare nel mistero di questo? Di questo evento, di questa unità originaria, di questa reciprocità del padre con il figlio. Come possiamo? Beh, scusate, come abbiamo iniziato il nostro incontro quest'oggi? Ditemelo. Come?
Con la preghiera.
Con la preghiera?
No, con l'amore.
Come?
Con l'amore ricevuto da Dio.
Come abbiamo iniziato questo momento di incontro? Sentite, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'abbiamo incominciato così. L'abbiamo incominciato così. Cioè noi, cristiani, siamo inconsapevoli di quello che diciamo e che facciamo. Vi rendete conto? Noi apparteniamo al mistero che costituisce l'universo intero. Sì, ci è stato rivelato. E siamo come dei ciechi di fronte alla vita. Non ce ne accorgiamo. Non è un rimprovero. Voglio dire che il livello della nostra coscienza deve continuamente essere illuminato, essere riportato alla verità. Ma perché venga la verità, non basta il nostro ingegno, non basta. Non basta saperlo con la testa. Ci vuole una energia. Ci vuole l'energia dell'amore stesso di Dio. Questo è lo Spirito Santo. Spirito in greco si dice pneuma, pneumatico, l'aria che c'è dentro nelle ruote della macchina. L'aria sembra non avere nessuna consistenza, eppure tiene su una macchina, tiene sulle macchine. Sembra che non abbia nessuna, eppure guarda. È Gesù che fa questo paragone. Se uno non nasce da acqua e da spirito, non entra nel regno. Cioè, se uno, l'acqua è un'altra metafora insieme a quella del soffio, che aiuta a comprendere l'energia dello spirito. Una forza dirompente. Quando ci sono questi grandi temporali, una forza dirompente. Lo spirito è così. Rompe gli schemi, perché è l'amore, non è schematico. Hai sempre fatto così? Capì? Ma io faccio diversamente adesso, ti voglio bene, in un'altra maniera. Lo spirito apre, non blocca. E Nicodemo gli dirà, ma sì, vabbè, uno deve rinascere di nuovo, ma come fa a rinascere di nuovo? Mica può mica tornare a essere nella sua madre. Senti Nicodemo, queste cose sono spirito e vita. Lo spirito è come il vento, è imprendibile. Prendi il vento, ti spinge, ti dà energia. rifresca. Anzi, prima ti butta all'aria tutta la capigliatura, cioè ti spariglia tutto, le foglie, il vento, quando il vento autunnale, spariglia tutto. Poi il vento le raccoglie tutte, no? Tutti questi mucchietti. Quindi. Sì, così, è imprendibile. Ma ditemi una cosa, voi riuscite a prendere l'amore? Ah no, perché l'amore è così. Dall'amore si vedono gli effetti, ma non lo si vede lui, perché è spirito. Allora Gesù introduce questo. Il Padre, no, io pregherò il Padre ed egli vi darà, mi state seguendo, vero?
Sì.
Io prego il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Paraclito è una parola greca, non è italiana. Paraclito vuol dire uno che è chiamato a fianco di te. Cioè un advocatus, un avvocato, avete presente un avvocato? Più profondamente ancora è uno che noi diciamo consola, infatti la parola consolare si dice in greco paraclesis, cioè come uno che ti sta a fianco, che ti consola, che ti sostiene, che ti dà energia. Allora, io pregherò il Padre e vi darà un altro paraclito. Ma perché un altro? Un altro? Non me lo sapete dire. Perché Gesù è il primo paraclito, è il primo consolatore. Gesù è il primo che ci consola. Capito? È il primo che fa questa opera di stare vicino ai suoi. Ma siccome Gesù ascende al Padre, lascia il suo spirito a consolare i suoi. Perché rimanga con voi sempre lo spirito della verità. Abbiamo visto prima che Gesù è la verità, eccolo qui, lo spirito della verità è lo spirito di Gesù. Cioè è l'amore di Gesù, che è l'amore del Padre. Questo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Il mondo, che cos'è il mondo? Il mondo è ciò che si costruisce senza Cristo, senza Dio. Anche dentro di noi c'è parte del mondo. Quando noi viviamo del nostro egoismo, del nostro orgoglio, è il mondo che cresce, che vive dentro di noi. Nel Vangelo Gesù parlerà della zizzania, appunto, è il mondo, quello che non è Dio, quello che non è buon grano, che cresce dentro di noi. E questo il mondo non lo conosce. Cioè, non ne fa esperienza. L'hai visto prima, conoscere questo, fare esperienza profonda nell'amore. Al mondo in fondo non gli interessa questo. Non ne fa esperienza. Perché? Perché non lo vede. Perché è come se fosse insensibile alla sua energia. Ma voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà con voi e vi accompagnerà sempre. E allora Gesù può dire finalmente, è vero, io me ne vado, ma voi non siete abbandonati a voi stessi. E difatti continua, non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più, perché mi metterà in croce. voi invece mi vedrete nella risurrezione, mi vedrete, perché io vivo e voi vivete, e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Il compimento è questo. Sentite questa reciprocità, questo legame, questa familiarità che noi siamo chiamati ad avere. Questo è il nostro destino, entrare in comunione con Dio. Formidabile. Chi accoglie i miei comandamenti, cioè chi accoglie quel mandato dell'amore che abbiamo visto che ci ha dato, chi accoglie il mandato dell'amore e lo conserva, lo osserva. Qui, purtroppo le traduzioni, come vi ho già detto, non soddisfano pienamente, perché entolas, sì, anche comandamento, ma non è prima di tutto comandamento, è il mandato, no? È la consegna che il padre fa a un figlio, nell'atto del morire, no? Quindi è ciò che gli sta più a cuore. Se osservate quel mio mandato e lo osservate, osservare i comandamenti, insomma, sembra un atto di morale, no? E li custodite e conservate questo amore dentro di voi. Questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. Non so se sono riuscito a... Mamma mia, sono già qua. Abbiate pazienza, finiamo di leggere semplicemente il capitolo. Allora gli dice Giuda, non l'Iscariota, non quello che l'avrà detto lei, perché erano due Giuda, Giuda Iscariota e Giuda Taddeo. Allora Giuda Taddeo gli dice: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Ecco, questo è l'eterno desiderio che i discepoli avevano, che Gesù si manifestasse al mondo, che Gesù manifestasse la sua potenza al mondo, che insomma restaurasse il regno di Israele su questa terra. Questo era il desiderio che i discepoli si sono portati fino alla croce. E Gesù gli risponde: se uno mi ama, custodirà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui. Perché questo è il problema. Non è di manifestarmi al mondo, perché la mia manifestazione è quella dell'amore. Chi non mi ama non custodisce le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma è del Padre mio che mi ha mandato. Sentite questa reciprocità continua che viene fuori tra il Padre e il Figlio, come l'unità originaria. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora con voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà queste ogni cosa. Cioè Lui ve la farà capire. E vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Per cui lo Spirito Santo è la memoria di Gesù. Se noi non sperimentiamo Gesù nell'azione dello Spirito, presto lo dimentichiamo. E qual è l'opera profonda dello Spirito? È quello che lo Spirito crea unità. Quindi crea unità tra noi e Gesù. Per questo allora Gesù può concludere e dire: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ma la pace, la parola greca, senti che bello, è Irene, quindi Irene, qualche volta diamo il nome alle donne, Irene, ma la parola greca è Irene, deriva da Eiro. Eiro in greco vuol dire cucire, mettere insieme due pezzi separati, Siete presenti voi donne quando c'è un taglio? Mettete insieme, quindi fate la pace tra i due pezzi che sono solo brani. Questa è la pace. Vero? Quindi lo Spirito, cioè Dio, Gesù ci dà la pace, cioè mette insieme i nostri pezzi, i nostri frammenti di vita. Noi che ci perdiamo di qua, di là, a destra, in alto, in basso, da tutte le parti, che siamo frammentati, che siamo a pezzi molte volte, quando siete stanchi in loro vita, no? Solo a pezzi. Vero? Vedete? Lo Spirito dà la pace. Mette insieme i pezzi. Ma questa pace non la dà come la dà il mondo. Lui la do, io la do in modo diverso. Lo do attraverso lo Spirito. Dunque, non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. È fantastico, eh? Io non so se sono riuscito a rendervi un poco l'idea, ma certamente questa qui è lo svelamento proprio del mistero ultimo delle cose. Respirate a fondo. Se avete qualche domanda, se non siete addormentati.
Mistero.
Contemplare. Consegnarsi. Accogliere. Domande?
È bello pensare, sapere, ricordare, imparare sempre di più quanto non siamo soli, siamo con Gesù. Però quando, man mano che siamo più convinte e che nella vita, operando quel che facciamo, anche il lavoro e tutto, però mettiamo in rapporto di chi ci è vicino, mettendo al massimo quello che siamo capaci, la bontà, trasmettendo, bontà, aiuto, eccetera, mi pare che è già molto bello, perché per sentirsi poi che siamo proprio con Gesù, continuiamo a esserlo, poi dobbiamo sempre dire scusami, devo stare più vicino, ma il fatto di fare per aiutare gli altri, per essere con gli altri, secondo me ti dà un senso di sicurezza, di vicinanza di più con Gesù lo stesso.
Giustissimo.
Poi, per esempio, io faccio fatica a ragionare.
Posso pensare che non sono pagine facili, però non sono facili da esprimere, quindi è difficile esprimere, ma sono facili da capire, perché queste cose si capiscono per intuizione, no? Cioè l'amore non è da capire. L'amore che unisce, lo sperimentiamo tutti, come l'odio divide. Non c'è bisogno di dire delle parole, lo vivi e basta. Beh, qua mi stiamo toccando la vita, io sono la via, la verità, la vita. Cioè il mistero della vita è questo. Capito? Allora il grido da cui siamo partiti non è inascoltato. Quel grido ha questo... questa risposta. Mi spiego? E questo evidentemente accade. Accade come iniziazione della comprensione totale in Dio, ma accade già adesso. Perché tutte le volte in cui io vivo questa capacità di voler bene nella gratuità, nell'accoglienza di chi mi sta accanto, chiunque sia, no? Se io riesco a vivere questo è fonte di umanità per me, cioè mi dà serenità, mi dà pace, mi dà gioia, mi fa star bene, non so, io quando aiuto un altro sto bene, ma credo anche voi, no? Magari è la persona che hai più vicina, il tuo marito, tua moglie, tuo figlio, anche persone strane. È vero. Quindi noi facciamo già esperienza di questo attraverso l'amore ai fratelli. Ma l'abbiamo visto, sono le due arcate che stanno insieme.
Gli apostoli vedono Gesù e chiedono: facci vedere il Padre, ma noi che non abbiamo visto neanche lui. Io qualche volta mi andavo quando leggo San Paolo, io ho visto ma non so, ma non so cosa dirgli, ma io ho visto, ma che mi dicono?
Quest'oggi?
Non so, però è sempre visto.
Tu non hai visto Gesù, ma quest'oggi hai sentito Gesù.
Sì.
E ti ha parlato.
Non
pretendo, però. Ah certo, tu vuoi dire, gli apostoli non capivano, a maggior ragione non capisco io, questo sono d'accordo. Sì, sì, va bene, ma vi ho già detto che non è necessario capire. Qui bisogna fare la distinzione tra il sentire e il capire. Ve l'ho già detto. Ricordate ancora San Giovanni Crisostomo. L'amato che cerca l'amata. Non ti vedo perché è buio, ma ti sento. Ci sei. È così. La fede è questa. È il sentire la presenza che non si riesce a dominare con lo sguardo, perché noi siamo fatti così, che quello che vediamo lo incantiamo e quindi tendiamo a possederlo. E noi vorremmo possedere. C'è una bellissima osservazione di Simone Weil, la quale dice: la bellezza noi vorremmo mangiarla, cioè possederla, ma è fatta soltanto per essere ammirata e non può essere mangiata. Bellissimo. Cioè Dio non lo puoi possedere, ma è fatto per essere ammirato e per partecipare nella tua diversità all'incontro con quella bellezza.
Vorremmo
perché. A mangiare è la metafora per dire assimilare. Come la mamma che dice al bambino: ti voglio tanto bene che ti mangerei. Vero? La bellezza, cioè la bellezza di Dio, non può essere mangiata, dominata, posseduta al mio modo. Perché se io la possedo al mio modo, la distruggo, la riduco al mio limite, e invece devo lasciarla.
E poi il formalismo religioso, noi lo trasformiamo.
Ah sì, quando noi tendiamo a possederlo attraverso le formule, certo. Attenzione, io non ce l'ho contro le formule, ce l'ho contro la mancanza di cuore dentro le formule. Perché quelle formule lì sono una culla che contiene il neonato. E non posso buttare via la culla, perché il neonato dove sta? Chiaro? Quindi dobbiamo usare i formulari, ma non devono essere cose aride, secche, che non svuotate del neonato. Allora? Ah, finalmente, bello, bravo. Consegnarsi al mistero. Infatti, noi vi ho detto, queste sono le consegne di Gesù. Gesù ci consegna questo. Sono le sue ultime, sono le parole che Giovanni ha trattenuto. A me piace vederlo così. Ci sono poi gli esegeti che fanno di quelle svolazzate che non riesco a... Cioè, vabbè, niente. non sto qua a parlare di questo, non perdiamo tempo, ma a me è data questa parola che mi parla, capisci? Questa parola è la parola che i primi hanno consegnato ai primi. Quelli che hanno sperimentato Gesù l'hanno consegnata ai primi. E loro l'hanno capito e bisognava raccoglierla. E l'hanno scritta. E noi sappiamo e noi diciamo per fede che questa scrittura non è soltanto opera di uomo, ma è opera dello Spirito. E vi assicuro che io, da anni, 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 che vado e la scruto, vi dico, queste cose qua, gli uomini non sono capaci di scriverle. E mai le avrebbero scritte 2000 anni fa.
Noi non siamo capaci però neanche di capire, cioè tu dici bene che non è necessario capirle, però se ci vengono spiegate, allora le parole hanno un altro significato. Ecco. Qualsiasi cosa, non so se anche faccio, prego un salmo oppure faccio un canto, se ho conosciuto, se qualcuno mi ha spiegato, allora riesco a entrare dentro e non sono solo parole, e do un significato, ma se non le capisco, cioè, lo Spirito, Gesù ci ha lasciato lo Spirito perché ce le insegnasse, però c'è bisogno sempre di un intermediario perché noi riusciamo.
Guarda, non sempre.
Non so uscire.
Non sempre, perché ci sono dei mistici. Queste cose qua le capiscono senza che nessun teologo le spieghi. E tante persone semplici, queste cose, tacchete, ci arrivano. No, comunque, quello che tu dici è vero, perché siccome abbiamo una intelligenza che vuole capire, è giusto che ci vengano spiegate, è giusto. Perché se ti vengono spiegate è più facile entrarci dentro. Ma è quello che tu fai con i bambini, scusa, non fai così? Non gli spieghi le cose?
Sì, sì.
Allora, gli spieghi perché bisogna lavarsi le mani, no? Gli spieghi perché bisogna tenere ordine. Se tu non glielo spiegassi, cosa farebbero?
Possiamo dire che i santi hanno percepito tutte queste cose?
Certo, percepivano.
Io pensavo ai santi, dico, loro queste cose le hanno vissute, hanno...
Certo. Chi sono i santi? Sono coloro che sono vicini a Dio, no? Che si fanno vicini a Dio. Guarda che anche tu sei santa, Cioè perché anche tu, lo Spirito ti ha parlato, ti è vicino. Sapete come si dice santo in greco? Si dice agios. E Agios è composto di Geges, che è la terra, a privativo. Il santo è colui che è al di là della terra, cioè al di là della materialità delle cose. Appartiene a Dio, al mondo di Dio. Per questo è santo, spirito è santo. Sono tante le cose che non sappiamo, ragazzi.
Mi viene da dire che gli apostoli erano privilegiati, perché hanno anche visto.
E difatti si sono ingannati. Perché hanno visto quello che hanno voluto vedere. Capite? Perché lo sguardo è così. Ma tutti gli psichiatri ve lo spiegano, no? C'è il fenomeno della proiezione. Noi vediamo quello che vogliamo vedere, non quello che c'è. E Gesù continuava a dire, ma guarda, non è così. Infatti, il Vangelo comincia così. Gesù incontra i primi, Andrea e Giovanni, e come li incontra? Stanno camminando lungo il Giordano e Giovanni e Andrea si avvicinano. Gesù si volta e dice: che cercate? E allora rispondono: maestro, dove abiti? La risposta è stata intelligente. Non gli dicono chi sei, cosa fai, ma dove abiti? Perché vogliamo imparare chi sei. Vogliamo metterci alla tua scuola. E Gesù cosa dice? Dice: venite. No, dice: venite e diventerete capaci di vedere. Perché in greco è così. Noi traduciamo: venite e vedrete, e la buttiamo giù in quattro quattro. Venite e diventerete capaci di vedere, perché è un verbo al passivo. Diventerete vedenti. No? Ma per quanto guardano e vedono, non lo vedono. Alla fine del Vangelo proprio di Giovanni si ha proprio questo. Si ha che Maria di Magdala, ve lo citavo ieri, Maria di Magdala vede Gesù e lo vede come giardiniere. E Gesù lo deve svegliare dicendo: donna, perché piangi? Chi cerchi? Maestro, subito scatta, quando si accorge finalmente che Gesù gli parla. Gesù si manifesta con la parola. Maria. E lei allora capisce, sente la voce. È attraverso il sentire che si capisce, non attraverso il vedere. Faccio un po' il sergente. E sì, perché siamo noi che vogliamo vedere, perché siamo... Sì, vedono e non vedono. Vedono e non vedono, perché difatti lo vedono, dopo che non c'è più lo capiscono. Vedete, noi siamo figli della Grecia. E la Grecia è l'intellettualismo. Difatti, per loro, per i greci, la verità si chiama aletheia. Aletheia vuol dire togliere il velo dal nascondimento, quindi permettere di vedere. La verità si ha quando si vede. I greci, i semiti, da cui è nata la scrittura, la parola verità si dice emeth. E la parola emeth è simile alla parola amen, è la stessa radice, amen, che vuol dire fidarsi, affidarsi, credere. Cioè, si arriva alla verità non perché si vede, ma perché ci si affida, perché si crede. Quindi è una presunzione quella di noi che siamo figli dell'intellettualismo di pensare che noi siamo razionalisti. Cioè, tutto il mondo oggi intorno a noi è razionalista. Cioè, esiste quello che riesco a dominare, quello che riesco a controllare, quello che metto sotto le sgrinfie del mio potere. Quello esiste. Ma in questi termini ti sfugge via il 90% della realtà. Ti sfugge via l'amore di tuo figlio, di tua moglie, ti sfugge via lo sguardo della persona che ha un affetto per te, ti sfugge via le cose più importanti della vita, ti sfuggono via, perché quelli non le vedi, quelli o li percepisci, li senti, o se no ti sfuggono via. La sensibilità dello spirito, era ieri che ne parlavo, no? Certe cose noi le percepiamo attraverso la sensibilità dello spirito, non attraverso il dominio degli occhi. Vabbè, dai. Sono cose che spiego a scuola e poi i ragazzi capiscono un cavolo. Devono aspettare che diventino vecchi perché capiscono qualcosa, come ho detto io. Ho pazienza.
Io l'ho già detto a tavola, ma riconfermo questa cosa, una bravura proprio che arriva dentro fuori.
Va bene, ringraziamo Dio, se sono così bravo a fare capire, vuol dire che il buon Dio è proprio buono.
Posso aggiungere ancora una cosa con molta umiltà?
Prego.
Questo, ah, è molto umile.
Mi ingazzò.
Siamo con la trombata, che vogliamo proprio toccare.
Certo, vedere. E lì Gesù cosa gli dice? Tu vuoi vedere, va bene, allora tocca. Non gli dice vedi, ma dice tocca. Cioè senti, senti. Va bene, dai, basta adesso.
Allora, l'ultima domanda, che i suoi allievi di che grado sono?
Sono studenti che si preparano a diventare preti.
Quindi sono...
Ma sì, sono ragazzi, sono dei ragazzotti che fanno teologia esattamente come la facevo io, che capivo il 5% di quello che c'era da capire. Cosa volete che vi dica? È così, la vita è fatta di questo percorso lento, paziente. Bisogna essere innamorati di una cosa per poterla capire. Capite? A me è capitato di innamorarmi di Gesù Cristo, non so cosa dire di più. Mi è capitato. Mi è capitato. Ringrazio.
Se uno lo fa per studio, forse non è la ricerca. Se uno vuole cercare qualche cosa di più.
Sì, sì, però comunque adesso sentite. Ci siamo aiutati?
Sì.
Spero di sì. Adesso bisogna, come dire, condensarsi, placarsi, pregare. Allora io direi, avete, c'è l'adorazione? Guarda che noi abbiamo già... Allora io direi adesso, visto che si tratta di vespero, lasciamo un po' di calma, che si sedimenti un po'. O meno, volete restare in vespero? Forse non è il caso, dopo c'è la preghiera davanti all'Eucaristia, e lì lasciate che lo Spirito Santo vi penetri, questo sì. Così sarete, saremo più contenti.
Padre Antonello, scusami, chiudo solo. Allora.